Apriamo l'ultimo segmento di trasmissione per parlare di un progetto molto bello che vi presentiamo in qualche modo in anteprima, perché in realtà la conferenza stampa ufficiale per la presentazione di questo progetto è questa mattina alla Fondazione di Sardegna, ma io ho già qui con me la persona che di questo progetto è un po' la creatrice, quella che ha dato il là, ed è una collega giornalista molto brava che si chiama Giulia Clarkson e che saluto. Ciao Giulia, buongiorno.
Ciao Sergio, buongiorno e buongiorno a tutti.
Allora, parliamo di un progetto che nasce nella testa di Giulia e poi diciamo si sviluppa all'interno di una comunità importante che si occupa di persone in difficoltà. La comunità è la comunità di Don Ettore Cannavera.
La collina di Sardegna.
Di che cosa si occupa questo progetto di cui stiamo parlando?
Allora, il progetto in particolare è la creazione di un podcast. Un podcast che raccoglie le storie dei ragazzi che sono stati ospiti, e alcuni sono ancora ospiti della collina, ma anche delle persone che lavorano alla collina e quindi che ruotano in qualche modo intorno alla comunità.
Ecco, qualche mese fa Giulia è venuta a trovarmi e ha detto ho questo progetto di questi podcast in cui raccontiamo le vite poi alla fine, o comunque diciamo il percorso che dentro la collina e prima della collina hanno fatto queste persone, e le raccontiamo con una forma, diciamo che è la forma forse anche ideale per occuparsi con la giusta delicatezza di queste storie, che è la forma della radio, dove voglio dire c'è è quasi un confessionale dove si può parlare in silenzio senza essere riconosciuti, e io ho trovato molto bello questo. Abbiamo ascoltato le prime registrazioni che Giulia con i suoi collaboratori ha fatto all'interno della collina con queste persone, abbiamo immaginato che forma potessero avere queste narrazioni radiofoniche, e poi c'è stato tutto il lavoro che voi soprattutto avete fatto realizzando 12 episodi di questo podcast, che ha un titolo molto bello, diciamolo.
Il podcast è Se una volta ho sbagliato, storia dalla collina. Non a caso Se una volta ho sbagliato, perché le persone che stanno alla collina sono fondamentalmente delle persone che nella loro vita hanno commesso degli errori,
sì.
Per una ragione o per un'altra, insomma. Poi quello che a noi interessava era capire come si arriva all'errore, come si arriva a un errore così grave che poi vieni giudicato, diventi un detenuto, no? E abbiamo provato a fare un percorso con queste persone. Devo dire che loro sono stati di una generosità incredibile, è stato veramente bellissimo rapportarsi con loro, chiacchierare con loro, entrare all'interno delle loro vite, perché hanno una ricchezza d'animo enorme, hanno compiuto un percorso o stanno compiendo un percorso importantissimo, non sfuggono alla consapevolezza di quello che hanno fatto, anzi questo diventa un di più, diventa una forza.
Sì.
E sono perfettamente coscienti, e per questo hanno intrapreso un cammino di cui si rendono conto, della cui importanza si rendono conto perfettamente.
Ecco, diciamo che questi episodi che andranno in onda su Radio X a partire da domani, subito dopo Extra Life, quindi saranno diciamo un modulo aggiuntivo alla programmazione di Extra Life della mattina di Radio X, e quindi da domani inizierete a capire di che cosa stiamo parlando, però hanno avuto tutta una, diciamo, una gestazione, immagino anche molto, molto complicata, che ci facciamo raccontare da Giulia, e se ci riusciamo anche da Don Ettore, che andiamo a raggiungere adesso telefonicamente. Quindi state in ascolto per la musica e poi riprendiamo a raccontarvi com'è nato questo progetto. Fumiamo la musica perché siamo in collegamento con Serdiana, dove all'altro capo del telefono c'è Don Ettore Cannavera. Buongiorno Don Ettore.
Buongiorno.
Allora, con Giulia abbiamo raccontato qui in studio ai nostri ascoltatori come nasce questo progetto, come si è sviluppato, ma con te ci interessa parlare della collina, che tra l'altro quest'anno compie 25 anni.
Già compiuti, anche 26.
Anche 26. Come nasce questo progetto di questa comunità che tu hai fondato appunto 26 anni fa?
È nato dalla mia esperienza in carcere. Sì. Non come detenuta, in carcere minorile di Quartuccio.
Sì.
Io per 25 anni ho fatto lì il cappellano, cioè seguivo l'aspetto spirituale, la messa, chi la voleva, ma più che altro io un po' vivevo con i ragazzi dentro il carcere.
Sì.
Qui dopo un paio d'anni, 7, 8, 10, ho detto: ma il carcere non è la misura più adeguata, più efficace per far cambiare stile di vita a questi ragazzi, perché il carcere li definisce criminali, ancora di più li dà l'etichetta. Invece bisogna che facciano un'esperienza fuori dal carcere, sempre sotto controllo.
Certo, certo.
Dando la possibilità di avere degli operatori, degli educatori che li accompagnino. Immagini che nel carcere minorile arrivano i ragazzi che hanno compiuto il reato tra il 14esimo e il 18esimo anno, quindi
sì,
sono ancora in piena adolescenza, anche se nel carcere minorile oggi si può stare fino a 25. Se uno ha un omicidio, un reato molto grosso,
finisce
fino a 25
di scontare
sta minorile e poi lo spostano agli adulti.
Certo, certo.
Quindi io ho pensato subito a una alternativa, a un posto dove possono scontare. Infatti chi è in comunità sta espiando una pena. Io ne ho avuto 12 condannati per omicidio quando erano minorenni, compiuti a 16-17 anni, chiaramente coinvolti da altri adulti.
Certo.
Quindi
certo,
per il rischio anche che al 24esimo anno fossero trasferiti a UTA gli adulti, ho pensato che sia meglio fare una vita più umana del carcere.
Ecco,
il carcere è solo un controllo, sono le guardie, la polizia penitenziaria. Invece i ragazzi hanno diritto, e sono un po' le parole che noi usiamo, a essere accolti, a crescere culturalmente e a lavorare.
Certo, certo.
La comunità ha questo obiettivo, che intanto instaura un rapporto amicale, affettivo, quindi li accoglie, conosce i loro problemi.
Diventa la loro
poi
casa.
Dà la opportunità del lavoro, è un'azienda agricola.
Certo.
È l'articolo 1 della Costituzione. Se non si, la Repubblica,
se non si riparte da lì, se non si riparte da quella cosa che dà dignità all'uomo,
certo,
che si chiama
devono
lavoro,
guadagnare e vivere, certo, del loro lavoro, non mantenuti.
Certo.
Lo Stato paga ciò che loro consumano, mangiano in carcere, è diseducativo.
Ecco,
a 18 anni come fa a essere assistito, a meno che non sia un disabile, un handicappato? E poi il terzo aspetto è la cultura. Se uno non cresce di testa culturalmente, conosce se stesso e gli altri, non può cambiare stile di vita. Ecco.
Certo.
Quindi la collina è nata proprio per rispondere a quello che dice la Costituzione, non è perché io sia un prete. L'articolo 27 della Costituzione non dice la pena, non dice carcere, dice la pena deve tendere alla rieducazione. Ma il carcere non può fare questo,
certo,
nonostante la buona volontà degli operatori, della polizia. Quindi non dice carcere, ditelo, appunto, non c'è la parola carcere nella Costituzione, c'è la pena che deve tendere. Io li metto in carcere, ma lì non tende alla rieducazione.
Quella è detenzione, un'altra è detenzione, basta.
Alla detenzione, sconti di un anno, tre anni, cinque anni, apro la porta fuori.
Certo.
E esci fuori in che condizioni? Senza lavoro, senza un affetto, senza una cultura. È chiaro che ricadi.
Spesso sei
il
peggio
70% di
prima.
Di chi fa l'espiazione completa in carcere ricade, ritorna,
certo,
in casa, 70%. Alla collina la recidiva è del 4%. Su 120, 4 sono tornati, ma 4, non 70.
Sì.
Ecco dov'è la
diversità.
Questo
dato dice tutto. Don Ettore, quanti ce ne sono oggi alla collina?
Oggi ce ne sono 9. Che stanno già lavorando in azienda agricola, stanno raccogliendo le olive. Alcuni di questi sono stati anche intervistati, adesso sentiremo le loro interviste, qualcuna almeno la trasmetteremo. Lì andando alla Fondazione Sardegna parleremo di questi ragazzi.
Sì, perché stamattina, diciamolo subito dopo la fine del
programma,
alle 10:30
lì alla Fondazione ci sarà la possibilità di sentire almeno qualcuna. Giulia ci farà ascoltare, poi ci sarà l'intervento del sindaco.
Ecco, ma raccontaci come nasce questo progetto, cioè il giorno in cui Giulia è venuta a parlarti e avete iniziato a pensare a questo progetto di condividere con la comunità fuori, con la comunità esterna, sì, le storia della comunità La Collina.
Esatto, è nato da Giulia che me l'ha proposto e ho detto sì, il problema è che la società nella maggioranza, sì, io parlo anche del 70%, è forcaiola, sì, sì, cioè dice tu hai fatto reato, galera. Invece io sostengo con questa esperienza che non è la soluzione, perché galera aumenta la galera. Cioè dentro la galera tu vieni riconosciuto, identificato come un malavitoso, come un criminale, e sì, quindi esci e hai già questa etichetta. Quindi è nata proprio per combattere la carcerazione, perché i ragazzi, soprattutto di quelli di cui parlo io, sono i diciottenni, i ventenni, non sono ancora identificati come delinquenti. Il carcere gli dà quel ruolo di delinquente. Quindi è nata proprio dentro il carcere, vedendo che chi sconta una pena esce dal carcere, passano 3 mesi, passano 6 mesi, ritorna in carcere. È fallimentare con quello che ci costa poi un carcere. Invece la comunità, La Collina, tende a dare la possibilità a loro di rifarsi una vita. L'affetto affettivo e sessuale, ci pensa, affettivo e sessuale in adolescenza, in carcere sono tutti maschi,
certo,
e l'aspetto sessuale e affettivo a quell'età, a 17, 18, 20 anni. Secondo, la cultura, se non crescono mentalmente, tornano a vivere dentro quel mondo. Se non crescono nel rapporto rispettoso gli uni degli altri, qui si mangia insieme, si dorme nella stesse stanze separate ma vicine.
Certo.
Il carcere invece, se ne guardano bene sia la polizia penitenziaria, gli educatori, i direttori, mica stanno con i ragazzi, li chiamano per farli rimproverarli, ma poi stanno per conto loro. Allora ecco perché noi li chiamiamo i nostri operatori relazionali, cioè noi viviamo con i ragazzi, mangiamo insieme, cuciniamo insieme, la nostra camera è di fianco alla loro, è come una famiglia, i genitori, i figli vivono con i genitori per essere educati.
Ecco, tu hai detto che avete pensato di rendere, diciamo, pubbliche queste loro storie, seppure in forma anonima, per dare un volto a queste storie, per far sentire cosa c'è dietro,
esatto,
l'umanità che c'è dietro. Io ti faccio l'esempio della prima volta che con Giulia abbiamo ascoltato queste registrazioni, a me è venuta la pelle d'oca, perché proprio hanno un'intensità anche nel racconto, nel modo di esporre la propria storia, che ti fa capire che dietro quei reati o quei casi giudiziari c'è una persona con una storia,
esatto,
e con una voglia di riscatto, con una voglia di ricostruirsi.
Certo.
Questo secondo me è la funzione, diciamo, di un'operazione come questa, cioè di far capire alla gente che non sono dei detenuti, che non sono dei numeri,
che non sono ancora dei delinquenti,
che
come
non
la
sono dei delinquenti, sono persone che stanno facendo un percorso. Difatti il titolo che avete scelto è bellissimo, per questo, che ti fa capire che non puoi pagare per tutta la vita un errore.
Insomma. Esatto, se una volta ho sbagliato, datemi la possibilità di non sbagliare più.
Certo.
Se tu mi metti in carcere, io continuerò a sbagliare, perché il carcere mi identifica come un criminale, un delinquente. Se io esco dal carcere, incontro le persone, quello era un detenuto, attenti a lui, non avvicinatevi a lui, era in carcere. Invece bisogna ricostruire nella società, quindi sia il lavoro in loro, è il lavoro che fate voi, questo lavoro di Giulia, è per cambiare la testa alla gente. Che chi ha sbagliato non è un criminale, ha fatto un errore, lo paga, ma dagli la possibilità di un riscatto, di rifarsi una vita. Quindi non perché io sono un prete, un religioso, la Costituzione lo dice. La Costituzione, l'articolo 27, dice che c'è il reinserimento sociale. Come? Con la cultura e con il lavoro. Certo. Articolo 1 della Costituzione, lavoro.
Giulia, io vorrei che tu ci dicessi più o meno, insomma, chi sono questi ragazzi che avete intervistato, o sempre che siano non sono tutti ragazzi, qualcuno anche abbastanza già maturo, no?
Sì, qualcuno che è già maturo, che ha già superato, certo. C'è uno, per esempio, è stato 2 volte overdose, ha conosciuto carcere del Luciardone ed è qui da 5 anni che sta andando benissimo.
Qualcuno dà già una mano anche con gli altri?
Certo, lavoro, in questo momento sono tutti in azienda a raccogliere olive. In questo momento sono tutti a lavoro, qui si lavora e vivono del loro lavoro, questa è l'altra sfida. Mentre in carcere noi cittadini paghiamo, ci aumentano le tasse, loro lavorano, diventano dipendenti della cooperativa, vengono retribuiti e pagano, mettono un tanto in cassa per il mangiare, per le bollette, per il gas, per la luce. Quella è vita.
C'è da dire che poi nell'intervista, una parte dell'intervista è anche dedicata alle persone che lavorano con loro, quindi cioè, non detenuti,
gli operatori,
ma operatori,
gli educatori,
esatto,
che collaborano, sì.
Quindi si sentono anche le loro voci e si capisce come se attraverso questo programma il pubblico della radio e chi ascolterà questi podcast possa entrare per un giorno dentro la collina a capire, sì, che aria tira.
E capire che si può cambiare vita, anche chi ha fatto omicidi, io ne ho qui non ho fatto omicidi a 18, 20, 25 anni, possono cambiare vita. Immagini che uno di questi è il mio braccio destro e uno che ha un omicida alle spalle ed è la persona più affidabile qua dentro, più dedita al lavoro, a tutto quello che noi facciamo, è sempre, si è già sposato, anche un bambino, ecco, ha cambiato vita.
Benissimo.
Se lo tengo in carcere, se spia tutto in carcere, ne esce che ha 35 anni, 40 anni, cosa fa? Il delinquente.
Certo. Certo.
70%, 70 su 100 ritornano in carcere, è fallimentare il carcere.
Sì, una delle descrizioni,
con quello che ci costa, miliardi.
Una delle descrizioni che viene dato del carcere nell'intervista è quella di discarica sociale. Esemplificativo.
È una bella immagine. Ma perché in carcere sono veloce, 30% sono tossicodipendenti, 30% sono migrati, 30% sono malati psichiatrici. Solo il 10% sono i veri delinquenti. Il carcere è la discarica sociale. Tu hai un problema psicologico, tu hai un problema di lavoro, tu hai un problema affettivo, in galera. Che società, capito? Non siamo in grado di accogliere la diversità. L'ultima risposta è sempre la galera, la discarica, no? Tutto buttiamo in discarica.
Ecco, per entrare in questo mondo e capire cosa c'è dietro queste storie, da domani noi vi invitiamo a sintonizzarvi su Radio X alle 9, subito dopo la fine di Extra Live, per la prima storia di questo ciclo di 12 podcast realizzati da Giulia Clarkson con le persone che lavorano all'interno della collina di Don Ettore Cannavera.
Sì. A Serdiana.
Certo. È stato, diciamo anche che tutto è stato possibile grazie al finanziamento della Fondazione di Sardegna.
Dove tra un po' andiamo a presentare il progetto
della comune di Serdiana e, sì, delle cantine Argiolas.
Ha collaborato anche le cantine sociali Argiolas e anche il comune. Ci sarà anche stamattina sia il sindaco che una delle cantine sociali che hanno contribuito a questo progetto.
E il lavoro tecnico per quanto riguarda le
montaggio,
musiche,
certo,
i suoni, è stato fondamentale il lavoro di Ilenia Lampis.
Esatto. E salutiamo, va bene Don Ettore, a tra
va
poco.
Va bene, più tardi.
Grazie,
buona
mille.
Giornata.
Grazie mille. Allora Giulia, noi ci lasciamo qua, chiudiamo la puntata di Extra Live, domani prima puntata del podcast che andrà in onda subito dopo il nostro programma e noi andiamo a presentarlo adesso ai giornalisti nella conferenza stampa alla Fondazione di Sardegna. A tutto il pubblico di Radio X, a chi ci ha ascoltato nella puntata di Extra Live di questa mattina, un caro saluto da Sergio Benoni e ci risentiamo domani mattina a partire dalle 8 o a partire dalle 13 in replica. Ciao ciao, ciao Giulia.
Ciao a tutti, grazie.